Sera, per la guida dello Spirito Santo, desidero condividere con voi i pensieri che il Signore ha messo sul mio cuore in queste ultime settimane e volevo un po' continuare i pensieri che avevo aperto qualche tempo fa. E il tema è sempre lo stesso, quindi l'amore e i discepoli di Gesù, e siamo arrivati alla terza parte. Quindi quello che il Signore ha messo nel cuore questa sera è di vedere un altro punto che è inerente a quelli che sono i sentimenti, quello che è il carattere dell'amore di Dio che tutti noi dovremmo anelare per mezzo della guida dello Spirito Santo a vedere manifestato nella nostra vita. Volevo però, prima di passare al punto che vedremo in maniera più approfondita questa sera, rivedere un attimo alcune cose della volta precedente per riallacciare. Se vi ricordate, il punto di partenza di questa meditazione era la parola che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 34, quando il Signore Gesù stesso dice ai Suoi: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questa affermazione, abbiamo meditato le volte precedenti, è un'affermazione abbastanza importante, oserei dire fondamentale, perché l'amore dei discepoli di Gesù, l'amore di coloro che sono figli di Dio, non può prescindere dall'amore che il Signore Gesù ha manifestato verso di noi. È per questo che stiamo vedendo proprio quali sono gli aspetti, quali sono le peculiarità, le meravigliose caratteristiche dell'amore di Dio. Avevamo posto qualche domanda sul nostro cuore affinché potessimo riflettere davanti alla parola. Se vi ricordate, avevamo detto: come possiamo noi amare alla maniera di Dio, quindi alla maniera di colui che è amore, se non abbiamo mai conosciuto Dio? E questo è importante perché questo ci dice che chi non ha Dio, chi non ha conosciuto il Signore, chi non ha comunione con Dio, non può, è escluso da qualsiasi possibilità di amare. E un'altra cosa che avevamo detto, questo che ci riguarda più da vicino, è: come potrò io amare alla maniera di Gesù se non sono in una comunione intima con Cristo? E questo ci dovrebbe fare riflettere, perché evidentemente ci dice che se noi non abbiamo una comunione intima con il Signore Gesù, noi non possiamo amare. Questo si manifesterà nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, in quello che noi facciamo, in quello che noi viviamo nelle nostre giornate. E quindi, se le caratteristiche di Dio, se l'amore di Dio che leggiamo nella Sua parola non sono manifeste in noi, vuol dire che effettivamente è successo qualcosa nella comunione intima che noi abbiamo nei confronti del nostro Signore. È inevitabile che questo succeda, perché se noi amiamo in virtù di colui che ci ha amati, in colui di cui è detto che l'amore è da Dio, che Dio è amore, se abbiamo rotto, se c'è qualcosa, un interdetto, qualsiasi cosa nella nostra vita che ha spezzato momentaneamente, per la grazia di Dio, quello che è l'amore, quello che è il rapporto intimo tra noi e il nostro amato Salvatore, ovviamente gli aspetti dell'amore del Signore non possono palesarsi nella nostra vita. E questo ci deve spingere, da un lato, ad andare ai piedi del Signore. Le ipotesi a questo punto sono due: o fuggiamo lontano da Dio, ma fuggire lontano da Dio non farà altro che aggravare il peso del nostro cuore, oppure questo, che è quello che Dio vuole in realtà, come spesso viene detto, è correre al Signore, prostrarsi ai Suoi piedi per invocare il Suo perdono, la riappacificazione che noi possiamo avere col Padre in virtù del Signore Gesù, e ripartire col nostro cammino. Perché una rivelazione, ve l'avevo già detto l'altra volta, ma le ridico di questi ultimi giorni, è: piuttosto confessiamo al Signore quello che non vediamo che vediamo in noi che non va. Confessiamo al Signore, perché è meglio sciogliere i legami ora che siamo qui sulla terra, piuttosto che portarci questi legami su nel cielo, che poi dovremmo renderne conto davanti a Dio un giorno. Oggi c'è data la possibilità, in virtù dell'amore del nostro Salvatore, di sciogliere questi legami verso gli altri e verso Dio, per cui è importante. L'altra volta, se vi ricordate, qui stiamo parlando di santificazione, Non stiamo parlando di salvezza, stiamo parlando del cammino di tutti i giorni che noi siamo chiamati ad intraprendere braccio a braccio con il nostro Salvatore. Allora, se vi ricordate, l'altra volta ci eravamo stuzzicati con questa domanda, stuzzicati nel senso eravamo andati un po' a tormentare il nostro cuore con questa domanda, proprio per dire: ma quanto dell'amore di Dio, quanto dell'amore del carattere di Dio sta vivendo effettivamente in noi? Perché questo, come ho detto, è la manifestazione di quanto noi siamo in comunione con Dio, con il Signore. Avevamo visto che l'amore di Dio, la caratteristica, secondo me, una delle caratteristiche più sorprendenti, più meravigliose, che mi lascia più a bocca aperta dell'amore di Dio, è proprio l'umiltà di questo amore. Avevamo parlato che Gesù, avevamo letto nella parola che Gesù dice di sé: io sono mansueto ed umile di cuore. Ed è meravigliosa questa descrizione che il Signore Gesù stesso dà di sé: io sono umile di cuore. E davanti a questo ci eravamo interrogati dicendo: se questa è stata la scelta di Gesù, l'essere umile di cuore, quale sarà quindi la nostra scelta verso gli altri, la nostra scelta verso coloro che ci stanno intorno? Perché abbiamo letto che amatevi come io vi ho amato, quindi vuol dire inevitabilmente che nei confronti degli altri, nei confronti primariamente dei fratelli, della Chiesa, il nostro amore deve essere come l'amore di Dio, come l'amore di Gesù, e quindi un amore umile. Avevamo visto un aspetto importante, quello che avevamo tratto dalla scrittura, dal passo di Filippesi al capitolo 2, quando dice, quando il Signore parla di qualcosa di meraviglioso, dell'annichilire, cioè annichilire per mezzo del servizio. Avevamo letto alcuni passi, se vi ricordate, Luca 9:24, Giovanni 10:17-18, dove sono proprio mostrati, è mostrato questo, che il servo di Dio, il vero servo di Dio, il figlio di Dio, è un servo degli altri. E questo è un aspetto che viene manifestato molto bene quando il Signore Gesù, in Giovanni al capitolo 13, lava i piedi ai discepoli, fa: avete visto quello che vi ho fatto? Bene, ora fate anche voi quello che vi ho fatto io. Allora, e questo era il primo aspetto che avevamo visto in maniera abbastanza approfondita le altre volte, forse non abbastanza, abbastanza non è il termine giusto, perché non sarà mai abbastanza, però avevamo cercato di indagare attorno a questa caratteristica. Volevo riprendere un attimo con voi, anche poi vorrò raccontarvi un'esperienza mia personale. Il secondo aspetto che troviamo nel passo dei Filippesi, cioè l'abbassarsi facendosi ubbidienti, che avevamo cominciato a vedere l'altra volta. Che cosa significa abbassarsi facendosi ubbidienti? Personalmente, per quello che è la mia esperienza personale, abbassarsi facendosi ubbidienti significa smettere di fare affidamento sulle nostre referenze. Noi pensiamo di avere delle referenze, se siamo onesti, noi pensiamo di essere referenziati per vivere la nostra vita, per fare quello che tutti i giorni il Signore ci mette davanti. Pensiamo che con le nostre forze noi possiamo arrivare a fare qualcosa. Mentre l'abbassarsi facendosi ubbidiente ha tutto un altro aspetto, ha tutta un'altra base. Qual è la base? La dipendenza da Dio. La base dell'abbassarsi e dell'ubbidienza è la dipendenza da Dio, e noi dobbiamo piuttosto anelare a questo, a dipendere dal Signore. E cosa vuol dire? Perché secondo me quello che io ho tratto da questi passi, l'abbassarsi è così collegato all'ubbidienza? Secondo me vanno di pari passo. Perché se veramente quando io riceverò il messaggio, perché noi, come vedremo dopo, noi viviamo per rivelazione, cari fratelli, care sorelle, noi viviamo per rivelazione, viviamo ogni giorno della rivelazione di Dio. Quando noi abbiamo ricevuto la rivelazione di Dio, quello che veramente testimonia se noi ci siamo veramente abbassati è se noi ubbidiamo alla parola di Dio. E questa è la testimonianza del vero abbassamento, altrimenti non vale niente, non c'è vero abbassamento se non c'è obbedienza. Nel momento in cui noi abbiamo raccolto quello che il Signore desidera per la nostra vita e non vi ubbidiamo, non abbiamo prodotto, sappiate di per certo che in noi il Signore non è riuscito a produrre un vero abbassamento, perché il nostro cuore ovviamente si indurisce. questo fatto mi piace molto leggere questo fatto in una parola. Vi ricordate quando abbiamo meditato un po' di tempo fa, forse era febbraio, quando abbiamo letto quel brano di Luca della pesca miracolosa insieme? Abbiamo visto proprio la fede che conduce nel riposo di Dio, non so se lo ricordate. E quel brano in Luca, al capitolo 5, quando dice prendete il largo e calate le reti per pescare, secondo me è proprio forse uno dei brani dove veramente questo aspetto, perlomeno per il mio cuore, mi parla maggiormente. Perché mi parla molto la parola di Pietro e quello che è la sua azione. Qui troviamo un uomo, un pescatore, un esperto pescatore, venuto da una notte dove non avevano pescato nulla. E il Signore gli dice, prendete il largo e calate le reti per pescare. Allora noi potremmo dire, guarda, Signore, io tutta la notte che pesco, io sono un esperto pescatore, e non ho preso nulla. Per cui, onestamente, non mi sembra il caso prendere le reti che già abbiamo preparato, già abbiamo riposto, non mi sembra il caso riaprire le reti e uscire fuori con la barca per pescare. E dall'altro lato c'è il Signore che ci dice, ma io sono il Signore del cielo e della terra, ho fatto il mare, ho fatto i pesci e ho fatto anche te. E pensi che se io ti sto dicendo in questo momento, prendi le reti, prendi il largo per pescare, e quando è la mia parola cari le reti, è perché sono sicuro che questo è veramente quello che per te, tu hai bisogno di questo, tu hai bisogno di vedere all'opera questa fede, hai bisogno di sottometterti, hai bisogno di ubbidire per capire che tu dipendi interamente da me. Ed è questo, secondo me, il legame fortissimo tra l'abbassamento e l'ubbidienza, che secondo me si cingono in uno stesso aspetto. E anche la vita di Pietro mi parla molto. Mi piace molto, lo leggo molte volte, il passo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 21, dove il Signore, parlando a Pietro, dice in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Ovviamente poi l'Evangelo specifica che quella sarebbe stata la morte con cui Pietro avrebbe glorificato il Signore. Ma devo dire che al mio cuore questo brano ha parlato anche in un altro aspetto, che la gloria massima nella nostra vita il Signore la raggiunge quando veramente c'è un momento in cui noi siamo tra virgolette giovani e ce ne vogliamo andare dove ci pare, vogliamo fare quello che ci pare. E non sto parlando di età, ma sto parlando proprio di comunione. Abbiamo questo stato di comunione dove noi vogliamo fare quello che ci pare. E poi c'è un altro momento dove il Signore ha lavorato nel nostro cuore in profondità, che allora potremo anche essere condotti dove non vogliamo, perché sappiamo in cuor nostro, per ubbidienza e perché sappiamo che il Signore ci ama, che quello, lì, quello è il posto dove il Signore ci vuol portare per la sua gloria. Vi racconto, sempre inerente a questo fatto, un'esperienza personale che ho vissuto in questo periodo, diciamo nelle 2 settimane precedenti. E una cosa simile a questa la raccontava anche Pietro, per chi c'era, martedì sera. Era un periodo che, ve lo dico onestamente, capitano delle sere dove mi metto davanti alla parola, sto anche molto tempo davanti alla parola e non c'era niente. Non riuscivo a trovare davanti alla parola, perché c'è un momento dove si sente quando la parola viene da Dio. Io non so se capita anche a voi, ma c'è un momento, una meditazione che si sente quando è meditazione che viene dal Signore, quando invece non è meditazione che viene dal Signore, ma è piuttosto qualcosa che noi stiamo provando. E non viene niente. Avevo fatto questa preghiera al Signore, perché questa cosa, forse anche un po' per il mio orgoglio e tutto, mi infastidiva. Ho detto, Signore, a me non viene niente. Io ho bisogno della tua rivelazione, perché io qui picchio la testa, ma non viene fuori assolutamente niente. Se tu non mi parli, questa per me è una parola che non riesce a possedere il mio cuore. E perché vi dico questo relativamente all'obbedienza? Perché qualche notte dopo il Signore mi ha svegliato alle 3 del mattino. alle 3 del mattino. E allora io mi sveglio, come tutti noi penso facciamo durante la notte quando ci svegliamo, penso che sia capitato a tutti, cominciamo un po' a girare di qua e di là e niente. Poi a un certo punto, visto che le rivelazioni del Signore cominciavano ad arrivare, no? Non le ho cercate, arrivavano. Evidentemente il Signore aveva ascoltato la mia preghiera e cominciavano a fluire nella mia mente. Ho detto, sì, ma sono le 3:15 adesso. Sarebbero 4. Però il Signore aveva decretato che quello era il momento giusto perché io mi dovessi alzare da letto. E dopo molta resistenza, alle 3:45, quando vedevo che le rivelazioni del Signore stavano quasi per esaurirsi nella mia mente, perché poi c'è un punto che le rivelazioni di Dio se ne vanno dalla nostra mente. Se noi non le cogliamo al volo certe cose, se ne vanno dalla nostra mente. Allora alle 3:45 ho deciso di alzarmi e dire: Signore, fa quanto sono stato malvagio davanti a te. Io ti ho chiesto veramente che tu mi aprissi il tuo cuore, che mi rivelassi quelle che sono le tue rivelazioni, perché io ho bisogno di quelle, non di altre cose spicciole. Tu l'hai fatto e adesso solo perché sono le 3:10 del mattino io non mi voglio alzare. E devo dire che sono arrivate le 6:30 in un lampo. E quando è ora di andare a lavorare, quando ci sono le meditazioni di Dio, quando c'è la parola di Dio, veramente non ci vogliamo più alzare. Potete dire, è stato un caso, magari avevi mangiato pesante. Beh, il Signore nella sua fedeltà è stato fedele anche qualche notte dopo. Il Signore ha fatto la stessa cosa. E pensate che io avessi capito l'antifona, secondo voi? Assolutamente no. Non l'avevo capita, perché io avevo un'altra idea. Quando io pregavo il Signore anche di farmi alzare un pochino prima al mattino, io avevo detto, beh, Signore, le 5:45 sarebbe un orario perfetto. 45 minuti di meditazione, 10 minuti per rassettarmi, 20 minuti per fare colazione, 10 minuti per salutare la mia sposa e poi sono pronto a partire. Il Signore ha detto, secondo me l'orario consono sono le 3:10 del mattino. E questo, fratelli, ora ridiamo perché è giusto, però questo, fratelli, spero che sia riuscito a rendervi l'idea. Anche nella meditazione, che è una cosa che tutti noi, per la grazia di Dio, abbiamo. Cosa voglia dire dipendere da Dio? Dipendere da Dio vuol dire anche quando il Signore non è che fa sempre così, ovviamente, altrimenti la mattina saremmo tutti mezzi addormentati. Però devo dire anche un'altra cosa, che quando il Signore ci sveglia nel cuore della notte, ci fa stare in sua compagnia, noi arriviamo a sera che non siamo stanchi. Io ho sperimentato questo in quelle notti e sono arrivato a sera che veramente non sentivo il sonno, quando invece altri giorni dove mi sono alzato magari alle 7, bello riposato, con 8,5 ore di riposo, sono arrivato alle 9 che non riuscivo più a tenere gli occhi aperti. Quella è la grazia di Dio. Ed è chiaro, allora, perlomeno nel mio cuore si sta un po' snebbiando, quello che vuol dire il Signore quando in 1 Samuele al capitolo 15 dice: ecco, l'ubbidienza val meglio che il sacrificio. Perché noi possiamo fare tutti i sacrifici che vogliamo, ma invece quando ubbidiamo al Signore, le cose ci vengono e non siamo affaticati. Mentre il sacrificio ci costa una gran fatica e ci lascia un grosso carico, un grosso macigno, una macina attaccata al collo, mentre quando noi ubbidiamo al Signore, questa è per noi un carico, come dice la parola, dolce. È qualcosa di leggero per noi. Scusate questa digressione con questa mia esperienza personale, ma veramente ha parlato al mio cuore in maniera molto chiara su quello che vuol dire che, che noi viviamo per rivelazione. Noi viviamo per la grazia di Dio. Quindi che sia qualcosa che dobbiamo fare o che sia la parola di Dio, la meditazione della parola di Dio, noi viviamo per la rivelazione della sua grazia. Un altro punto che è quello che volevo vedere con voi questa sera, un'altra caratteristica dell'amore di Dio che in questo periodo mi sta parlando abbastanza, è questa, che io ho intitolato così: un amore che non bada alle apparenze e non ha riguardi personali. È da qualche tempo che rifletto su questa cosa e devo dire che il primo pensiero quando ho pensato a questo è che il Signore ci dà attraverso la parola un'idea abbastanza sobria, anzi direi sobria e verace di quella che è l'uomo. Se noi leggiamo in Romani al capitolo 3, versetti 11-18, è espresso in maniera piuttosto chiara quello che è l'uomo. L'uomo è quello. L'uomo, le caratteristiche del cuore dell'uomo sono espresse in quella parola. Noi siamo malvagi, noi siamo ribelli, siamo orgogliosi. Come dice la parola, e questo passo mi ha sempre toccato molto in Genesi, e già quindi all'inizio dei tempi dell'uomo, la parola dice che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E questo non è cambiato da quando l'uomo ha rifiutato il Signore. Pochi capitoli prima, nel capitolo 3, c'è l'episodio spiacevole, il più drammatico, del rifiuto da parte di Adamo ed Eva dell'amore del Signore. E pochi capitoli dopo vediamo già la corruzione totale dell'uomo, talché il Signore dirà: io mi pento di aver fatto l'uomo. Per cui leggiamo insieme in Romani, al capitolo 5, dal versetto 6. Questo perché quello che voglio dire con questo, quello che ha messo il Signore sul mio cuore, che noi siamo questi. Noi siamo quello che il Signore descrive al capitolo 3 dei Romani. E vediamo qual è stata la meditazione del Signore inerentemente a quelle persone, a quegli uomini e a quelle donne, che siamo anche noi oggi, perché nonostante per la grazia di Dio siamo stati perdonati dai nostri peccati, la nostra natura ancora, quello che brama, la bramosia della nostra natura è ancora quello. Romani capitolo 5 versetto 6 dice: perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo dabbene qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E questo è un passo meraviglioso. Abbiamo visto l'umiliazione, abbiamo visto il servizio, abbiamo visto l'ubbidienza, ma a favore di chi Cristo è morto? Cristo è morto proprio a favore di questi qua. La parola di Dio è piuttosto chiara per identificare le persone, la qualità, tra virgolette, passatemi il termine, delle persone per cui Cristo ha dato la vita. Nell'epistola agli Efesini leggiamo che noi eravamo tenebra, morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in noi non c'era nulla di amabile, non c'erano qualità apprezzabili per cui il Signore avesse potuto dire: beh, in fondo non sono poi così male. No, l'amore di Dio è stato nei confronti di coloro che erano morti nei falli e nei peccati. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 10 dice: in questo l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Allora, non che noi, dice, ma che Egli. E c'è una grande differenza. Non che noi, ma che Egli. E questo passo mi ha gustato molto, perché Egli ha amato quelli che abbiamo descritto poc'anzi. E a questo punto, se riflettiamo bene in quello che abbiamo letto prima in Romani e in quello che abbiamo letto adesso nell'epistola di Giovanni, nella prima epistola di Giovanni, il comandamento del Signore Gesù: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, comincia ad avere un contesto piuttosto pesante, piuttosto arduo, perché veramente se il Signore si è dato completamente per uomini e per donne che erano persi, morti, nei loro falli, nei loro peccati, e così il Signore ci dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi, non aspettarti, a me ha detto questa parola, non aspettarti che coloro che sono intorno a te siano amabili. Perché se tu ti aspetti che quelli che sono intorno a te siano amabili, aspetta e spera, perché prima devi guardare te. E io ti sto dicendo una cosa, che tu non sei per niente amabile. Spesso è stato detto che noi siamo un roveto, ed è vero. Tu non sei per niente amabile, però io ti ho amato. Allora cosa devi fare tu? Aspettare che quelli che sono intorno a te siano amabili, allora potrai dire, oh, ora finalmente posso amare? Se dobbiamo amarci come Cristo ci ha amato, questo non è il messaggio di questa parola. Il messaggio di questa parola è ama. E questo, secondo me, è il non badare alle apparenze e ai riguardi personali. Perché l'opposto di questo, se noi non viviamo quest'amore, che ovviamente, se guardiamo gli aspetti di quest'amore, ovviamente non può essere altro che un amore traghettato, portato, ispirato, guidato nel nostro cuore dallo Spirito Santo, perché onestamente, se solo noi pensiamo, come dice la parola, di amare i nostri nemici, perché anche quello è un comandamento, ma io vi dico, amate i vostri nemici. È impossibile per noi. Quindi, il non avere una schietta visione di questo fatto, io direi quasi una sobria visione di quelli che noi siamo. Perché oggi noi siamo quelli che siamo, lo siamo per grazia di Dio, ma non dimentichiamoci da dove siamo venuti. E non dimentichiamoci che gli altri sono lì. E allora noi basiamo spesso il nostro è un amore a reazione, non è un amore ad azione, se ci pensate bene. Noi reagiamo con amore ad amore. E questo va bene quando è l'amore di Dio che nel nostro cuore agisce e noi reagiamo all'amore di Dio amando. Ma non va bene quando ci reagiamo all'amore degli altri, perché se aspettiamo che gli altri ci amino, aspettiamo un bel po'. Allora, la parola di Dio, per quello che ha ispirato al mio cuore, ci dice: ama, sii tu il primo ad amare come io ti ho amato. E se noi ci discostiamo da questo amore, è un dramma. È un dramma perché quando non c'è questo tipo di amore, cioè l'amare secondo Dio, c'è un altro amore, l'amore su condizione, on demand, come direbbero gli inglesi, su richiesta. E l'amore su condizione è la cosa più terribile che possiamo avere. E questo si traduce in moltissimi aspetti pratici, ovviamente. Il primo ad esserne toccato ovviamente è il corpo del Signore, perché noi viviamo nella Chiesa, la Chiesa è il corpo di Cristo, e se noi viviamo questo genere di amore sulla base delle apparenze, sulla base di quello che gli altri ci danno, i primi a soffrire di questo sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. E vengono in mente molte cose che anche il mio cuore ha pensato, non ci sono riferimenti a nessuno, però per fare un esempio in pratica, nel cuore nostro potrebbe dire, beh, quella persona lì sono 2 settimane che non mi saluta, facciamo che adesso smetto di salutarla, così siamo a posto. È così, eh? È tremendo quello che il nostro cuore partorisce. Oppure quello che possiamo dire verso gli altri. Sai che oggi l'ho visto proprio male quello, mamma mia, se l'ho visto male. E fosse mai un pensiero di intercessione per i nostri fratelli, fosse mai un cuore rotto veramente che va davanti al Signore pensando che evidentemente c'è un fratello che non ha debolezza in un momento di sconforto. Noi abbiamo il privilegio e anche il dovere di andare davanti al Signore e di intercedere, perché i nostri fratelli che il Signore ci ha messo accanto stanno camminando con noi. E questa è una rivelazione gloriosa. I nostri fratelli stanno camminando con noi e raggiungeremo la gloria di Dio, perché il corpo, in quanto corpo, ha bisogno di tutte le sue membra, di tutte le sue giunture. Quindi il senso di quello che vi voglio dire non è per aggravarvi, perché il Signore non ha aggravato il mio cuore, ma il Signore mi ha detto piuttosto che se vedi questi atteggiamenti nel tuo cuore, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E la cosa è grave. La cosa è grave. Confessala piuttosto a Dio e il Signore, è stato detto in preghiera, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e ancora di più a purificarci da ogni iniquità, perché queste sono iniquità. Il dire oggi non ti saluterò più non è tanto, non è un'iniquità, ma c'è qualcosa di ben più profondo che è radicato nel nostro cuore, che è l'iniquità, che solo il Signore può sradicare. Il terzo punto, che questa sera non vediamo, però è molto collegato, anche perché, vi dico con onestà, il Signore non l'ha rivelato ancora pienamente al mio cuore, per cui è meglio non dire le cose che il Signore non ha rivelato al nostro cuore, perché sono parole d'uomo, non parole di Dio. Il terzo punto è proprio questo, però voglio dire qualcosa, perché questo me l'ha detto il Signore. Da questo viene un punto meraviglioso, che è quello dell'intercessione, che è caratteristica dell'amore di Dio. Se noi leggiamo Giovanni dal capitolo 13 al capitolo 17, in particolare quest'ultimo capitolo, il capitolo 17, è una preghiera meravigliosa. Io vorrei veramente pregare il Padre come il Signore Gesù. Pregare come dice il Signore, io prego per questi, perché dove sono io desidero che siano anche loro. Ed è una preghiera di intercessione meravigliosa. Però non la vedremo la prossima volta. Il punto di questa sera che il Signore mi ha detto è proprio questo. Il servizio, l'ubbidienza, questo fatto, cioè amare, non tanto perché gli altri ti amano, ma amare perché io ti ho amato, è qualcosa di fondamentale. E fratelli, veramente, mettiamoci davanti al Signore e esaminiamo il nostro cuore, come il Signore l'ha fatto con me, e onestamente c'è ancora molto lavoro da fare, però il Signore, come diceva qualcuno in una preghiera, è fedele e giusto da portare a compimento l'opera che ha cominciato in noi. Che il Signore ci benedica.
Amen.